E questa è Parlami d'amore Mariù, quella vera, quella di Vittorio De Sica, cantata, interpretata da Vittorio De Sica. E allora, perché questa sera parliamo di Radio d'Epoca a Quartiere Latino con Fabio Zeppieri dell'Associazione Italiana Radio d'Epoca, AIRE, con Costanza Mongini che ha curato, insomma, ha fatto parte della squadra dell'organizzazione della mostra intitolata L'ha scritto la radio. Che ancora viva fino a domani, domani Notte dei Musei, quindi aperta anche di sera, mostra che appunto mette in luce ancora meglio quelle che sono le dinamiche storiche, cronologiche legate al mondo della radio e anche proprio i vari modelli. Prima ancora di addentrarci in questioni storico, diciamo cronologiche e legate agli eventi che hanno portato dalla telegrafia alla radio come la conosciamo un po' oggi, mi piacerebbe invece scandagliare proprio gli oggetti, capire qualcosa
Certo.
di più da Fabio Zeppieri e
Sì.
anche da Costanza Mongini, che ne ha
Dai.
visti tanti in questi giorni, no?
Sì. Moltissimi. I due ti dice sicuramente qualcosa di più interessante.
Beh.
Io ti dico tutte le cose che mi evocano, se vuoi.
Certo, allora
E
facciamo
sono
per
anche a
lui.
volte delle cose
Perfetto,
stupidissime.
meraviglioso, mi piace molto. Facciamo questo gioco allora. Lui parla tecnicamente e tu racconti invece i tuoi
Sì,
pensieri poetici che ti
interessantissime,
sono venuti in mente in quel momento. Zeppieri, quindi.
allora, sì, parliamo delle radio commerciali. Allora, le radio commerciali chiaramente nascono negli anni 20, perché?
Come intendiamo il termine commerciale?
Commerciale, diciamo, quelle che si possono acquistare in negozio, quindi le radio che la gente andava a comprare negli anni 20.
Allora, però in realtà forse allora serve un passo indietro.
Sì.
Allora, nel 1895
La telegrafia
nasce la
senza
telegrafia.
fili, sì, si sviluppa. Appena si inventa la valvola, la prima valvola è stata inventata nel 1904 da Ambrose Fleming. In rapida successione, nel giro di 2 anni, tre, diciamo, non è che possiamo dilungarci proprio nel dettaglio, però
Certo.
facciamo questo passo. Nel 1907 viene inventata la prima valvola, cioè da una modifica della prima valvola, che è un diodo termoionico, viene costruita in laboratorio il triodo, la prima valvola amplificatrice. Il tutto deriva dalla lampadina di Edison, quindi non ci andiamo adesso a impelagare in quello che è, come è stato, e la parte troppo troppo tecnica.
Certo.
Però da questa evoluzione del triodo ci sono stati degli studiosi, chiamiamo degli appassionati, che hanno praticamente gestito questo triodo per farlo funzionare in una certa maniera e quindi farlo diventare, come possiamo dire, un oscillatore. Che cos'è un oscillatore? È uno strumento che poi consente, diciamo così, di portare l'informazione vocale, sempre sotto forma di segnale elettrico, in antenna. E questa è stata, diciamo così, l'evoluzione un po' veloce, di quello che è stato il passaggio della radiotelegrafia alla radiofonia. Di qua poi si è sviluppato un po' tutto, perché le prime trasmissioni erano puramente pionieristiche,
Certo.
ma poi piano piano, diciamo, si è un po' la modernità va avanti, no? Quindi nel 1920 in America nascono le prime broadcasting, cioè le stazioni che trasmettono notiziari e trasmissioni, diciamo così, di intrattenimento. Quindi da questo punto in poi è possibile con una radio ascoltare queste broadcasting, quindi ecco il via commerciale.
Certo,
Il
ma
via
in Italia non
in
quelle
Italia,
americane, però.
in Europa, similmente nel 1922 nasce la BBC,
Ecco.
quindi stiamo lì. Ecco, quindi se le cose sono praticamente si sono
In Italia non
avviate.
riuscivamo a pescare
No,
queste
in
cose, no?
Italia non si riuscivano a pescare perché l'Italia è andata un po' a rilento, benché nel 1929, insomma, è andata luri, quindi si parla di qualche anno.
Quindi per
Ok.
l'Italia noi conosciamo il
Fine anni 20,
1929
fine anni
come
20.
data d'inizio del broadcasting, inteso
Esatto,
insomma come trasmissioni vere e
esatto,
proprie
esatto,
radiofoniche.
esatto.
URI, prima ancora
Unione
dell'AIR, prima ancora della
Radiofoniche.
RAI, insomma.
Esatto. E allora dicevo, quindi queste radio commerciali hanno avuto una loro evoluzione, perché nel 1920, negli anni 20, era praticamente diciamo, le forme erano più o meno simili, erano fatte a cassapanca o a scrigno, con l'altoparlante che si chiamava altisonante esterno, e poi il problema...
Com'è che parliamo di anni 20 se in realtà le trasmissioni partono nel 29?
No, in Italia, però abbiamo detto che in America primissimi anni 20 già erano possibili.
Quindi però in Italia ancora non esistono modelli negli anni 20.
In Italia infatti è appunto un po' più in ritardo.
Quindi la radio cassapanca di cui stava parlando è una radio americana.
Sì, le forme erano quelle lì, diciamo, fatte a cassapanca, alimentate solo a batterie. Richiedevano un'antenna, diciamo, a telaio, quindi un qualcosa proprio che un'antenna a telaio fatta proprio come un telaio, quindi grosso modo era un rombo, fatte a rombo oppure fatte a trapezio, e insomma erano delle cose, oppure
Si aprivano anche, avevano questo
oppure si potevano installare delle antenne a soffitto, fatte fare il giro al soffitto, diciamo col filo, però era molto scomodo, era molto, e richiedeva appunto un po' di manualità, perché anche la radio non è che uno la accendeva e la radio si sintonizzava subito, erano radio a reazione,
c'era un po' di tempo,
erano radio a reazione, quindi significa che il sistema a reazione richiedeva da parte dell'utente un minimo di tecnica, perché bisognava manovrare su due pomelli, bisognava cercarsi la stazione in una certa maniera, quindi bisognava avere un minimo di manualità, se no una persona non è come oggi, uno accende la radio e quella si sintonizza da sola, no?
Certo.
All'epoca le tecniche di ricezione erano un po' rozze,
ancora
dovevano
certo.
svilupparsi, quindi queste radio erano praticamente così, erano molto grandi, pesanti.
Passando alla parte poetica, diamo la parola a Costanza Longhi.
Mi sembra una cosa molto romantica questa cosa che lui stava dicendo, questo fatto di una specie di magia che succedeva dentro casa, no? Di una persona che stava lì che improvvisamente
appella
un suono. Deve essere stato così all'epoca, perché immagino che negli anni 20
Certo, era una grande novità, ovviamente.
Nella mostra abbiamo messo una radio molto curiosa, proprio degli anni 20, che è della Philips.
Cassapanca.
È a scrigno, è simile.
Allora però non ci siamo ancora arrivati col programma.
Vai.
Fra un attimo ci arriviamo. No, volevo rimanere nelle sensazioni.
Guarda, a me è venuto in mente un racconto che ho letto quando ero piccola, di Gianni Rodari,
sì.
Che parlava di un mago che per un certo numero di anni era stato via dal suo, non aveva più lavorato. Era tornato a lavorare e offriva le sue magie in giro per il mondo. Mm-hmm. Bussa a una casa, entra in una casa e dice: se vuole, io adesso così posso farle avere una luce senza che non ci sia fuori il sole.
Ah.
E la signora dice: che problema c'è? Tac, c'è l'energia elettrica, non serve.
Quindi.
E qui il mago dice: cazzo.
Cos'è che dice il mago? Mannaggia. Giusto.
Anche perché era un racconto per bambini.
Quindi è poco probabile che abbia detto davvero quello che hai detto tu.
Difficile.
Sì.
Il mago continua. E dice anche questa cosa: io posso farle sentire la voce di una persona lontana, posso farle apparire una musica come per mangiare dentro casa. E la signora dice: oh, guardi, mi ero scordata, c'è il programma, la radio, e accende la radio. Quindi, una magia.
Come finisce?
Il mago dice che in questo mondo
non serve più la magia.
Bisogna rimboccarsi le maniche piuttosto che fare magie.
Che meraviglia, a parte Rodari sempre illuminato, ma
rimboccarsi le maniche come loro, che sanno fare tutto con le mani.
Esageriamo, dai.
Sanno fare tutto con le maniche, tra l'altro.
Con le mani e con le maniche.
Certo. Passiamo alla radio a scrigno.
A scrigno, sì, c'è, diciamo così, questa radio che abbiamo esposto, che a noi è piaciuta molto, e perché ha un altoparlante molto particolare che si chiama piatto di barbiere, ha un diametro di circa 55 centimetri ed era di bakelite, diciamo quel materiale
dei 78 giri.
No, la bakelite è un materiale simile alla plastica, che diciamo non, impropriamente detto, comunque era
Anche i 78 giri sono in bakelite.
Sì, però. Voglio dire, è un materiale un po' improprio per altoparlante,
certo.
normalmente. E allora l'abbiamo voluto mettere perché, diciamo, oltre che rappresenta un po' la scuola europea di quegli anni, ci è piaciuto perché c'ha una particolarità che a me mi ha colpito molto, cioè c'ha una chiave questa radio. che consente il blocco meccanico dell'accensione, cioè una, lì c'è, sembra proprio praticamente sembra,
password del computer.
Sembra uno scrigno veramente, no? Tu hai presente uno scrigno?
Io intanto dico stupidaggine.
No, prego, assolutamente, benissimo.
Sembra
benissimo,
proprio uno scrigno, diciamo, che uno può chiudere a chiave, no? Come dove ci si mettono appunto i gioielli, eccetera. Quindi questa chiave, volendola attivare, fa uscire praticamente una sbarretta di ferro che impedisce l'interruttore di poter essere acceso. Quindi era una cosa che faceva capire un po' l'importanza che si dava alla radio in quegli anni. Cioè, certo, il padrone diceva: non la deve toccare nessuno,
chiudo,
quindi,
numero...
e
via. Mi sembra giusto. Cioè, quindi ecco, era un pochino come la cassaforte.
In cui... era il capofamiglia, come il telecomando.
Esatto.
Il telecomando è mio.
Era un po' una questione di gelosia, insomma, ecco, per far capire, la radio costava tantissimo, proprio tipo 10 stipendi di una persona, insomma. Certo. Quindi chi se la poteva permettere a quel tempo era sicuramente facoltoso, insomma. Quindi la radio è d'élite in questi periodi.
Chiaro.
Ecco, poi se vuoi...
Qua stiamo ancora parlando di Stati Uniti.
Sì, ma anche Europa, perché appunto Philips è europeo, olandese, e poi non abbiamo messi, però ci sono anche dei modelli, diciamo così, molto simpatici, che erano britannici, che non l'abbiamo messi per ovvi motivi, perché lì lo spazio è quello, se no facevamo tutto anni 20, poi
chiaro.
Bisognava mettere anche altre radio che potessero dare una sequenza alla storia.
E quindi poi entriamo nelle fasi successive.
Sì, nella fase successiva. Sì.
Sentiamo fra un attimo, però, perché ancora un po' di musica per ricordare le varie epoche, un grande della canzone italiana di quegli anni, gli anni 40 soprattutto, il suo grande successo, Natalino Otto, successo difficile perché, come abbiamo già raccontato diverse volte da questi microfoni, Natalino Otto è estromesso da Leier, che nel frattempo era abbondantemente arrivata, in quanto musicista che faceva musica americaneggiante, il jazz, insomma, non era particolarmente ben visto dal fascismo. E allora c'era addirittura un cartello a Leier dove c'era scritto: non si possono riprodurre brani di Natalino Otto. E allora, un po' pensando a tutto questo, potrebbe essere che sia stata scritta questa canzone, che in realtà parla di tutt'altro, ma dice proprio due parole chiave che ricordano in qualche modo quell'epoca difficile per il jazz e il fascismo, che appunto non lo tollerava molto. Natalino Otto, no jazz.